Allora, benvenuti.
Grazie.
Benvenuti, ben trovati. Io ringrazio il presidente dell'Ordine dei Medici di Trieste, il dottor Trento, che oggi ci tratterà su questo tema che, nonostante la scarsità di pubblico, devo dire, però è un tema estremamente, diciamo, duro, no? Ci sono queste differenze non sono sia in termini di servizio sanitario, così come viene prestato nelle varie zone, sia ovviamente come ripercussione sugli utenti del servizio, quindi i singoli. E questo come qualità di vita, credo, perché ovviamente le due cose sono correlate, forse anche come durata di vita. Ma insomma, questo è un tema che viene sviluppato dal dottor Trento. Io ringrazio il buon Maurizio, professor De Vano, che è il direttore di sezione di medicina del Circolo delle Culture, che ha organizzato, come fanno i direttori di sezione, questa serata.
Che era inserita nello
pomeriggio, perché non è quella sera.
Era inserita nello Stabek, no? Poi nel progetto regionale.
Era inserito in un progetto regionale che comprendeva fra le infinite manifestazioni anche questa. Sì. Va bene, passo la parola a Maurizio.
Niente, il dottor Trento, poche parole. È nato a Trieste, mi pare, nel 60, è medico di medicina generale, presidente dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri di Trieste, segretario regionale della FIMG, che è la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale. Si è specializzato a Trieste in gastroenterologia e endoscopia digestiva sempre a Trieste si era laureato nell'86. Nel 2009 ho ottenuto il diploma triennale di management sanitario presso la scuola Bocconi, in Bocconiano, e l'anno seguente master in management sanitario per la gestione delle cure primarie, cioè lui si è dedicato principalmente alle cure primarie presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. È animatore di formazione nei corsi di aggiornamento per i medici di medicina generale, tutor per il secondo triennio di formazione specifica in medicina generale, è stato professore a contratto, tutor del corso di laurea in medicina e chirurgia, e socio fondatore, questo mi interessa molto, nonché membro del consiglio direttivo nazionale della Società Italiana di Telemedicina. Sì. Ecco, questo sarebbe un tema sicuramente
la telemedicina.
Da svolgere, no? E sanità elettronica, la sanità elettronica, Sergio. Dunque, vabbè, è autore di progetti e iniziative finalizzate al miglioramento dell'assistenza del paziente multiproblematico anziano, no? E ha pubblicato nel 2010 un testo per il Pensiero Scientifico Editore intitolato Economia e Management dell'Assistenza Primaria. L'ho incaricato di svolgere questo tema e lui ha accettato molto ben volentieri, perché è un tema che è molto attuale. Basta fare una ricerca su internet e si trova tantissime ricerche di tipo scientifico, perché è un problema macroeconomico, microeconomico, e riguarda l'individuo con le sue differenze di età, di sesso, oppure è legato a un problema socio-economico in tempi di federalismo. Questo è molto importante, perché c'è stato sicuramente un netto e costante miglioramento della salute della popolazione, però ci sono delle differenze che l'OCSE ci ha bacchettato. Questo titolo deriva proprio da una delle bacchettate dell'OCSE, che dice: destano ancora grande preoccupazione le disuguaglianze regionali nella sanità. E gli indicatori oggettivi, adesso ne parlerà lui, ma sicuramente sono la mortalità e la morbilità, sicuramente. No? Ok, Dino.
Io ringrazio.
Grazie.
Ringrazio il professor De Vanna, che ricordo sempre con piacere essere stato innanzitutto uno dei miei professori all'università, ma soprattutto perché il mio primo ambulatorio l'ho aperto accanto al suo, e è stato un incoraggiamento continuo a iniziare la professione vicino a una persona come Maurizio. che ringrazio ufficialmente oggi per gli anni sia universitari che subito dopo l'università. E, sì, giustamente come è stato detto, ringrazio il Presidente Cecovini per avermi invitato e per aver voluto svolgere un argomento che è di, anzi quando la prima volta, mi scuso, è stata rimandata questa conferenza perché purtroppo ho avuto un problema familiare e forse all'epoca non era ancora così dibattuto il tema, era ancora agli inizi, stiamo parlando infatti la diapositiva se vedete è rimasta il 19 febbraio perché non ho voluto modificarne proprio la data ed era ancora agli albori la discussione, era scoppiata una specie di bomba in quel periodo in cui per motivi più che altro politici e di opportunità si scambiavano i politici delle accuse reciprocamente per sul tema soprattutto della sanità, mettendo l'accento sulle disuguaglianze tra regione e regione, tra nord e sud, ma direi anche a questo punto in realtà tra due categorie di cittadini, cioè quelli che possono fruire bene della sanità pubblica e quelli che invece ne possono usufruire peggio e quindi hanno meno possibilità di cure e evidentemente anche di prospettiva di vita. Partiamo da un dato: l'anno scorso abbiamo festeggiato i 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale ed è stata una grande celebrazione con incontri a Roma, al Ministero, festeggiamenti, conferenze e quant'altro. E, però è stato anche motivo di riflessione per capire, e molti si sono posti questa domanda, se a 40 anni di distanza dalla fondazione del Servizio Sanitario Nazionale come lo conosciamo noi, le disuguaglianze tra i cittadini siano state completamente colmate oppure ci siano ancora delle disuguaglianze. In realtà la risposta è no, non sono state colmate, anzi, a parte il rischio di trovarci di fronte a 21 sanità diverse una dall'altra, il che non è detto che siano una peggio dell'altra, ma comunque diverse e quindi comunque disuguali, invece la preoccupazione maggiore è il fatto che il nostro Servizio Sanitario Nazionale ha avuto il grande pregio di unificare quella che è la sanità di una nazione e quindi al di là del festeggiamento dei 40 anni qualcuno addirittura ha ipotizzato che invece di festeggiare i 40 anni stiamo festeggiando la sua dipartita, i suoi momenti ultimi di vita fino a seppellirlo definitivamente. Se vogliamo andare indietro nella storia, ci dobbiamo ricordare che il Servizio Sanitario Nazionale nasce nel 78, c'era il presidente Pertini all'epoca, ma tutta la classe politica in maniera trasversale votò la legge L'833 che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale. L'833 prendeva spunto, vado velocemente su queste note storiche che sono note ai più, dall'articolo 32 della Costituzione che dice che la Repubblica Italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interessi della collettività mediante il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi già l'articolo della Costituzione lo diceva chiaramente e voleva che venisse così costituita. 1978, legge 833. Con la 833 lo Stato si mette sulla strada di garantire a tutti l'accesso alle cure. Il Servizio Sanitario Nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, strutture e servizi e delle attività destinate alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzioni individuali, sociali e secondo le modalità che assicurano l'uguaglianza dei cittadini nei confronti dei servizi. Quindi il primo diktat della legge 833 è quello della omogeneità, uguaglianza e diciamo appunto soprattutto per quello che riguarda l'accesso alle cure. Però dobbiamo capire perché siamo arrivati a questo punto attraversando un momento più tecnico, cioè capire com'è il meccanismo di funzionamento del servizio sanitario, cioè di fatto come viene finanziato il servizio sanitario. Innanzitutto dal 78 in poi, fino al 2001, il Servizio Sanitario Nazionale è stato in qualche maniera concepito in maniera effettivamente uguale in tutta Italia, in tutte le regioni d'Italia. Però ad un certo punto c'è stata la riforma del titolo V della Costituzione, in cui vengono disegnate con la riforma del titolo V delle come dire, pertinenze e delle autonomie locali, regionali, su alcuni argomenti che il titolo V prevede. Quindi la struttura attuale di comuni, province, province di dopo sono state più o meno tolte, e le regioni, la strutturazione deriva dal dettaglio del titolo V, che ognuno può strutturarle come vuole, ogni regione può strutturarle come vuole, e si passa da un'epoca di strutturazione diciamo regionale a un'epoca in cui le regioni possono anche dal 2001 in poi decidere come spendere i soldi per quegli argomenti, per quei 24 argomenti, 25 argomenti che il titolo V permette essere regionalizzati, quindi dati in autonomia alle regioni. Qual era la finalità del titolo V dicendo che per questi 25 argomenti le regioni possono non solo organizzarsi autonomamente ma anche spendere i soldi come vogliono? Per un principio abbastanza dico condivisibile, cioè quello di avvicinare le scelte e i bisogni dei cittadini locali in maniera tale da adattare, da plasmare appunto questi argomenti più vicino alle esigenze del cittadino, in maniera tale che non ci fossero delle cose calate dall'alto, dallo Stato, che venissero decise tutte a Roma in maniera uniforme per tutta Italia e che invece le regioni riuscivano a in qualche maniera adattare alle realtà locali. Quindi il principio, voglio dire, determinante non era quello del federalismo, quindi non era quello di creare le disuguaglianze, ma era quello di creare delle condizioni locali più possibili vicino alle esigenze. Però questo meccanismo ha portato anche a delle incongruità del sistema, perché se è vero che tu nella tua regione col federalismo, dopo la revisione del titolo V, puoi decidere in maniera autonoma cosa fare e come fare, ma decidi anche quanto spendere, viceversa dovresti avere anche a tua disposizione tutti i meccanismi che servono liberamente per tua decisione per sovvenzionare, per dare gambe dal punto di vista economico alle scelte che tu stai facendo. E questo non è proprio successo così, perché se dagli anni 70 al 2001 le regioni hanno visto crescere nel campo organizzativo la loro autonomia, non hanno avuto però altrettanta riconoscimento da un punto di vista fiscale, da un punto di vista quindi finanziario, di finanziamento. E quindi dobbiamo capire che le regioni, le autonomie dovrebbero in qualche maniera sovvenzionarle con fondamentalmente quattro tasse, che sono l'IRPEF, l'IVA, l'IRES e l'IRAP. Vado molto velocemente per non annoiare, però il concetto è abbastanza importante. Le prime tre sono imposte raccolte dallo Stato, quindi decide lo Stato quant'è. Ora, è chiaro che se la regione ha l'autonomia decisionale, l'autonomia di organizzarsi e decide quanto spende, ma l'input economico che riceve dallo Stato e fissato dallo Stato crea una disuguaglianza che, è un, che non è diciamo sempre governabile, ma soprattutto non è governabile da un punto di vista di quando c'è un deficit, di chi è la colpa. Perché le regioni potrebbero dire che lo Stato che raccoglie troppo pochi soldi con le tasse, per esempio perché c'è l'evasione fiscale e lo Stato non fa abbastanza per combatterla, lo Stato può dire che quella regione invece sta spendendo troppo per dare dei servizi come per esempio la sanità o la cultura e via dicendo. Quindi non essendo diciamo un meccanismo biunivoco, ma essendo a senso unico, cioè uno dai servizi e l'altro dai soldi, molto spesso le regioni su questi temi sono andate in deficit. Sull'IRAP, che è l'unica tassa regionale libera per cui la regione può andare a modificare le proprie introiti, e la modifica dell'IRAP permessa alle regioni è dell'1% rispetto a quella nazionale, che è sempre troppo poco per andare a colmare gli eventuali deficit che alcune scelte e decisioni regionali possono invece portare. Questo tipo di riforma ha portato evidentemente a qualche problema. Nella tabella che vedete alle mie spalle vedete in pratica quello che è il fondo del patto delle regioni. Quindi il Servizio Sanitario Nazionale viene sovvenzionato da un fondo sanitario nazionale, un fondo che viene quindi ripartito tra le regioni in una certa maniera. Come potete vedere abbiamo chiaramente diversità a seconda della regione, che più grande è, più soldi ha, vedete Piemonte ha 8 miliardi, Valle d'Aosta ha 231 mila milioni e così via. Friuli Venezia Giulia, vedete 2 miliardi, 2.666 mila milioni e così avanti, per un totale di 110 miliardi di spesa, che è quello che costituisce il Fondo Sanitario Nazionale. Le imposte che vengono a ripianare i buchi regionali sono imposte nazionali, che quindi sono uguali per tutto il territorio nazionale. Cosa si decide? Sono decise ovviamente dal Parlamento e dal Governo, votate dal Parlamento e decise dal Governo. Cosa succede? Che alcune regioni, spendendo molto, devono essere ripianate nelle spese e quindi vengono ripianate con i soldi dello Stato, che raccoglie con la fiscalità generale i soldi che poi vanno a questo fondo sanitario, che poi viene ripartito tra le regioni. Allora qui ci può essere già il primo contrasto, perché una regione che ci sta nei conti, cioè a fine anno fa i conti e non ha un grosso deficit, può dire: io sono una regione brava, con un'amministrazione capace, e quindi non vedo perché devo pagare più tasse per andare a colmare i deficit di regioni che spendono troppo, spendono male o addirittura buttano via i soldi. E quindi si è creato già un primo, come dire, disaccordo in quello che dovrebbe essere l'accordo tra le regioni. Ci sono meccanismi per cui c'è ovviamente un organo che è il che raccoglie tutte le regioni che tra di loro discutono sulle varie quote a riparto, e poi c'è un organo che si fa portavoce delle regioni nei confronti dello Stato. Darebbe voglia di pensare che effettivamente una regione che va in deficit dovrebbe pensare di punire i propri politici che non sono stati capaci di utilizzare le stesse quote date a disposizione dello Stato per trasformarle nei servizi adeguati. E questo significherebbe che, però con un meccanismo chiaramente a bilancino molto difficile da attuare, che dovrebbe essere la popolazione a valutare i politici della propria regione e quindi cambiarli a seconda se si sono dimostrati capaci o non capaci della gestione. Come potete vedere, questi sono i numeri chiaramente complessivi, no? Per ogni regione, di quanto ammonta il fondo a riparto del fondo sanitario nazionale. Però in base a cosa ogni regione riceve la propria quota a parte? Questa qua è la scusate, forse mi torno avanti troppo, sì, ecco. Questa invece è la sono le cifre 283 milioni che sono il fondo riparto delle regioni riguardo le quote premianti. Questo organismo che tutte le regioni di cui fanno parte tutte le regioni decidono i parametri con cui ci si divide il fondo al riparto delle regioni, il fondo del servizio sanitario, e dà delle indicazioni. Per esempio, se una regione fa un piano di prevenzione di un certo tipo prende un certo punteggio, se la regione fa un piano di costruzione edilizia degli ospedali riceve un certo incentivo, se una regione per esempio fa funzionare i programmi di screening come la nostra mammella, lo screening del tumore della mammella, del colon retto e via dicendo, riceve una quota di incentivo a parte, e questa quota di incentivo a parte, la somma era appunto questa qua. Quindi c'è una quota fissa ad persona, cioè a cittadino, a capo, cioè quota capitaria, no? 2 milioni di cittadini, quota X volte 2 milioni. Poi, a seconda se le regioni sono dentro questi parametri di questi programmi, che sono per esempio le vaccinazioni, gli screening, l'edilizia ospedaliera e via dicendo, ricevono una certa altra percentuale tratta dalle quote premianti. E il tutto si riassume, si risolve in queste cifre qua. Qual è il problema? Che come potete vedere, il Piemonte riceve per ogni cittadino, abitante nel Piemonte, residente in Piemonte, 1758 euro. Quindi il totalone che riceve la regione diviso per il numero di abitanti, e vedete che sono quelli del 2010 perché si riferisce comunque all'Istat, agli ultimi dati Istat a disposizione, il Piemonte riceve 1758 euro a cittadino. Se voi guardate la Campania riceve 1652, quindi riceve pro capite 100 euro di meno. Quando le regioni, dopo aver deciso quali sono i meccanismi premianti, quali sono i parametri che portano un aumento di quota a riparto, dopo che hanno deciso come utilizzare i soldi, si sono accorte che attraverso il meccanismo quindi della quota capitaria pesata ottenevano questi risultati. Quindi ci sono regioni molto contente, 1758 euro pro capite, delle regioni anche 1753 per esempio, un buon risultato, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia siamo sul 1716, lasciamo stare che Friuli Venezia Giulia in realtà non prende niente, però viene comunque conteggiato per fare dei confronti. Friuli Venezia Giulia è una regione autonoma, ma non è tanto l'autonomia della regione che porta a questo, ma quanto che una ventina d'anni fa il Friuli Venezia Giulia ha scelto di uscire completamente dal Fondo Sanitario Nazionale e di diventare, dal punto di vista dell'economia sanitaria, completamente autonoma attraverso dei meccanismi che vengono periodicamente ricontrattati con lo Stato, con il governo. Comunque, per fare un confronto, in tabella c'è anche il Friuli Venezia Giulia. Ovviamente le meno contente sono le regioni che ricevono di meno, per esempio la Calabria, per esempio la Campania, per esempio cos'è questo 1600? Bolzano, No, giusto? Luzzano è contento di suo, non si lamenta, perché ovviamente è una provincia autonoma che ha dei meccanismi completamente diversi di sovvenzionamento, che esce da queste logiche. Comunque, in poche parole, come potete vedere, sono le regioni del sud che vengono svantaggiate rispetto a quelle del nord, e se mettiamo nel nord soprattutto Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. A metà strada troviamo più o meno la Toscana, anzi bene troviamo la Toscana, a metà strada troviamo il centro Italia, il Lazio e via dicendo, l'Umbria. Quindi, quando le regioni si sono accorte che tutto sommato la quota capitaria per cittadino pesata era così differente tra una regione e l'altra, hanno cominciato a domandarsi se il meccanismo effettivamente fosse funzionante oppure se in qualche maniera non esaltasse maggiormente le regioni già di loro ricche, in qualche maniera impegnasse invece in maniera imprevalendole ancora di più le regioni storicamente più povere. Quindi la capacità di reinvestimento di più soldi portava un meccanismo positivo, cioè un volano positivo nelle regioni già economicamente evolute, e portava invece un meccanismo sempre più involutivo nelle regioni che, avendo meno soldi, potevano investire di meno e quindi potevano in qualche maniera non raggiungere quegli obiettivi che si erano decisi all'inizio a monte come gli obiettivi incentivati da una certa cifra del fondo del riparto. Nel febbraio del 2018 tali criteri sono stati condivisi da tutte le regioni, presentati al governo che li ha fatti suoi e li ha quindi votati. Quindi le regioni non possono oggi nel 2019 dire non lo sapeva, perché la conferenza delle regioni ha deciso quei meccanismi nel febbraio 2018, li ha condivisi, li ha presentati al governo, conferenza delle regioni attraverso poi la conferenza Stato-Regioni è stato discusso, portato nel governo, votato, e nell'ottobre del 2018 sono stati tramutati in legge e sono entrate nella finanziaria 2018, che è quella valida per il 2019. In questa manovra del 2018 il fondo sanitario nazionale è stato anche aumentato, perché è stato aumentato di quasi 4 miliardi, da 110 mila miliardi a 114 mila miliardi. Nell'arco del 2018 i governi hanno fatto degli investimenti, per esempio sono aumentate, avete sentito, potrebbe essere occasione di un'altra discussione, il discorso della mancanza dei medici, che non ci saranno più medici. Nell'arco, già non ce ne sono pochi, nell'arco di 5 anni si dimezzeranno i medici in servizio in Italia, sia i medici del territorio sia i medici dell'ospedale. Quindi diciamo che con la manovra 2018 sono stati già aumentati di 4 miliardi il Fondo Sanitario Nazionale. Il governo ha fatto quindi delle manovre correttive, dando più soldi per andare a tappare i buchi che complessivamente andavano a creare delle carenze e delle difficoltà ancora maggiori. Per esempio, sono stati dati 10 milioni ai fine di aumentare il numero delle borse di studio che permette la formazione dei medici di medicina generale, dei medici di base. Sono stati dati 22 milioni per formare specialisti nelle varie branche per farli lavorare negli ospedali. Sono stati dati 68 milioni per, e sono previsti ulteriori aumenti, perché se erano 22 nel 2019, sono già previsti per il 2020 45 milioni per formare specialisti nelle varie branche, e addirittura nel 2021 sono previsti 68 milioni. Quindi c'è un incremento del Fondo Sanitario Nazionale già previsto per il prossimo triennio per colmare i buchi dell'emergenza carenza medici. Poi 2 miliardi in più nei prossimi anni sono destinati per l'edilizia sanitaria, perché ci sono gli ospedali da ristrutturare, una catenaria, vediamo bene, insomma siamo oramai stanchi di vedere quel cantiere, probabilmente lo vedremo nei prossimi 5 anni, sembra bene. Quindi il discorso di non aver avuto ben chiari questi, queste cifre e di lamentarsi oggi che il cittadino campano prende meno soldi del cittadino piemontese è effettivamente strano da parte di chi si lamenta, perché è stato deciso già un anno e passa fa attraverso dei meccanismi istituzionali ben precisi. Però così è. La Campania presenta, avete visto, il valore più basso, 1.652 euro pro capite, mentre per esempio la Liguria, se non sbaglio, ha il valore più alto, che è 1.800, giusto? E 13, esatto. Dunque, proprio il differente valore della quota capitaria è stato molto criticato all'inizio di quest'anno, quando un pochino è esplosa questa bomba della differenza tra regione e regione. Il 13 febbraio del 2019 è stato fatto un altro passo istituzionale avanti, perché è stato firmato il patto per la salute, che decide il fondo 2019, 2020 e 2021. Per il 2020, per esempio, rispetto al 19, 114 mila miliardi, si è già deciso di passare a 2 miliardi ancora di più, quindi da continui aumenti. E per il 21, l'anno dopo, un aumento di 1,5 miliardi ancora. Quindi teoricamente, al contrario degli anni passati in cui abbiamo avuto una decrescita del fondo, nei prossimi 3 anni dovremo vedere una crescita del fondo sanitario. Quindi apparentemente dovrebbero essere tutti contenti. E invece non, abbiamo visto, seguendo televisione e quant'altro, che così non è. Perché molti di questi soldi promessi per il futuro, di questi 1 miliardo, 2 miliardi subito, 1,5, 1 in futuro, non verranno dati a pioggia, cioè li mettiamo nel fondo e vengono divisi in parti uguali, verranno dati sempre attraverso quei criteri di premialità, dandoli a quelle regioni che riusciranno in questi 3 anni a mettere su dei piani che siano compatibili, anzi che siano conseguenti a quello che è il piano sanitario nazionale. Ovvero, lo Stato dirà: io ti do parte di questi soldi, la tua parte di questi soldi, se tu nel frattempo mi dimostri che riesci a fare un piano prevenzione sulle malattie infettive, oppure se tu riesci a mettere una rete territoriale per le malattie psichiatriche, mentali, eccetera, e così via. Quindi non saranno divisi equamente a pioggia come se niente fosse, ma in risposta a quelle che le regioni saranno capaci di fare seguendo quelli che saranno i piani sanitari nazionali e quelli che saranno gli indirizzi nazionali. La stipula di questo contratto deriva, è stata contrattata nella conferenza Stato-Regioni. Tutte queste decisioni perché hanno portato a questo dibattito politico sul federalismo, dove si dice che in effetti l'Italia si sta spaccando fondamentalmente, non dico in 21 repubbliche sanitarie diverse, ma almeno in due o tre tranche, l'Italia dei ricchi, l'Italia dei poveri. Perché tutte queste decisioni non sono passate per un dibattito parlamentare, ma sono tutte decisioni appunto che passano attraverso quel percorso istituzionale che sono la conferenza delle regioni, la conferenza Stato-Regioni e poi gli organi tecnici che le mettono in attuazione facendo i calcoli che avete visto qua dietro. Per esempio per i prossimi anni, cioè i LEA più importanti, i LEA sono i livelli essenziali di assistenza che lo Stato indica come indispensabili per la regione, come minimo da erogare per i cittadini, saranno sulla prevenzione. Il 5% del budget regionale deve andare in prevenzione. Deve aumentare l'assistenza territoriale, dovrebbe diminuire quella ospedaliera, ma è molto difficile comprimere le spese degli ospedali perché tecnologie sempre più nuove, farmaci innovativi, spese fisse che non sono comprimibili, che fanno sì che negli ospedali non si possa diminuire chissà che la spesa. Ciò non toglie che in questo acceso dibattito di inizio anno, dove appunto tra il rendersi conto che i cittadini di alcune regioni hanno più soldi dei cittadini di altre, tra il fatto di aver votato in finanziaria il prossimo triennio in cui gli aumenti verranno dati per specifici programmi e progetti portati a compimento, in tutta questa un momento così molto acceso di discussione eccetera, e la bomba scoppia. Perché? Scoppia perché tre presidenti di regioni si recano dal ministro, si recano anzi dal premier Conte, e sono il presidente della Lombardia, il presidente dell'Emilia Romagna e il presidente del Veneto, i quali, fronte di queste decisioni prese nelle varie conferenze di regioni eccetera, vanno da Conte e gli dicono: caro premier, noi vogliamo che venga subito messo in atto quanto previsto dall'articolo 116 della Costituzione, che attribuisce alle regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Il che significa che, forti dell'articolo 116 della Costituzione, cioè della riforma del titolo V, che non è mai stata messa a compimento totale, ma è stata sempre un po' in qualche maniera negoziata in questi anni, invece all'inizio di febbraio di quest'anno loro sono andati proprio lì e hanno detto: basta, da quest'anno noi abbiamo deciso che sui 23, 24, 25 a seconda della regione, o tutti o quasi tutti o un po' di meno, l'Emilia Romagna si è un po' attestata su meno argomenti su cui vuole l'autonomia totale, mentre il Veneto su tutti gli argomenti. Appunto, le tre regioni dicono: noi vogliamo l'autonomia totale, decisionale. Il che significa che per garantirci questi denari noi non vogliamo pagare le tasse, cioè non vogliamo che le nostre tasse transitino attraverso il governo, lo Stato, per poi esserci ritornate attraverso il fondo, cioè le tratteniamo già noi all'origine. Quindi di fatto è come se volessimo già trattenerci non l'IRAP, che abbiamo visto che è quella che già le regioni hanno di competenza, ma quelle altre tre tasse, no? L'IRPEF, l'IVA e quell'altra che sui redditi delle imprese. Allora, chiaramente le altre regioni dicendo: ma chi sono queste tre regioni? Queste tre regioni sono quelle che contribuiscono maggiormente al gettito fiscale d'Italia, c'è poco da fare, c'è poco da dire, no? E quindi la cosa che viene spontanea a pensare è: se manca il gettito fiscale di Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, e subito dopo si è accodata la Liguria, che già aveva e vuole mantenere quell'alto livello di sovvenzionamento, chiaramente manca un gettito fortissimo fiscale. Contiamo che poi il Friuli Venezia Giulia già non ce l'ha per conto suo e via dicendo, anche se là in realtà c'è una compartecipazione negoziata di volta in volta. E senza questo gettito fiscale le altre regioni, la sanità, come se la pagano? Ecco che allora scoppia la bomba e le altre regioni dicono: se loro si fanno l'autonomia totale, si arrangiano, si autosovvenzionano, ma di fatto non pagano le tasse, la nostra sanità con cosa la sosteniamo? E quindi l'accusa delle regioni più povere verso quelle più ricche di non voler sostenere la sanità in maniera universale, in maniera uguale in tutta Italia, in maniera solidale. Quindi fare le regioni ricche contro le regioni povere. Qui c'è stato il grande dibattito anche televisivo che avrete sicuramente visto. Naturalmente può essere che l'accentuazione del regionalismo possa amplificare le disuguaglianze, però è anche vero che non tutte le regioni sono convinte di seguire o una o l'altra strada. Per esempio, c'è una regione che forse in maniera provocatoria o forse coscientemente, che è la Campania, attraverso il suo governatore, il suo presidente anzi, ha dichiarato di voler anch'essa perseguire l'autonomia totale in tema di sanità e quindi di fare esattamente come fa il Veneto. Quindi De Luca è andato da Conte e ha detto: se Zaia ha deciso di non dare più soldi e di pagarsi la sanità da sé, anche noi vogliamo dimostrare di essere capaci di arrangiarci. Quindi anche noi vogliamo che la sanità venga gestita dalla regione Campania in tutto e per tutto, ma vogliamo ovviamente contribuire al gettito fiscale che poi riporterà al Fondo Sanitario Nazionale. Altre regioni sono molto meno calde su questo tema e sono molto più preoccupate, vedi la Sicilia che invece ha chiaramente voluto come dire, mantenere una sua linea di richiesta sulla come dire, garanzia che l'Italia abbia ancora un fondo sanitario spartito equamente tra le regioni, quindi di compartecipazione forte della spesa sanitaria da parte del governo centrale. Molte regioni hanno chiesto, come il Veneto, l'autonomia su quasi tutto. Quasi tutto significa, vado a memoria per non citarvi tutti i 24-25 punti, per esempio quelli che sono i trasporti. Per trasporti si intendono anche strade, autostrade, ferrovie. Quello che è tutto il riciclaggio, tutta la cosa dei rifiuti, quindi tutto il ciclo di raccolta e di appunto elaborazione via dei rifiuti. Un'altra cosa importante è che esiste già, ma non viene applicato, che addirittura la scelta dei farmaci, se usarli o non usarli, che siano mutuabili o eccetera, viene deciso da un organismo che in Italia è l'AIFA, che ha sede a Roma. Nel regionalismo è previsto che se su un farmaco l'AIFA non risponde entro 90 giorni, la regione può autonomamente decidere se prendere in considerazione quel farmaco oppure no. Quindi un farmaco che diventa regionale, non nazionale. E questo è possibile perché non è, guardando i dati, l'AIFA non riesce spesso a dare in 90 giorni un parere su un farmaco, quindi ci ritroveremo con delle regioni che hanno alcuni farmaci e delle regioni in cui quel farmaco non è in commercio, ovvero non è passato dal servizio sanitario e quindi uno se lo dovrebbe andare a comprare oltre confine, tra virgolette, un po' come se andava a comprare la carne in zona B negli anni quando ero piccolo, no? Cioè, una cosa di questo tipo qua. Altre cose sono appunto lo svolgimento relative, ecco, un'altra cosa sempre in sanità invece che l'autonomia, il federalismo potrebbe portare, è la decisione di assumere o non assumere o chi assumere, per esempio nel comparto sanitario, medici, infermieri eccetera, con dei corsi addirittura fatti ad hoc, regionali. Quindi non concorsi nazionali, la laurea nazionale, la laurea potrebbe essere come dire, uno dei requisiti, ma potrebbe essere come dire, anche bypassata in qualche maniera, e non è difficile perché per esempio abbiamo visto come in Emilia Romagna hanno deciso di non mettere i medici sulle ambulanze, poi c'è stato tutto un grosso problema, ma di mettere solo gli infermieri, quindi è una decisione dell'Emilia Romagna. La Lombardia è con un piede di qua e un piede di là su questo. Loro dicono che un corso professionalizzato di un infermiere lo equipara per quello che riguarda anche l'emergenza, l'urgenza avanzata sulle ambulanze, a un medico specializzato in emergenza. Legge regionale lo fanno e viene applicato. Poi c'è stato un piccolo problema a Bologna dove, essendo l'assessore regionale alla sanità dell'Emilia Romagna, un medico, è stato radiato dall'albo di Bologna. Sono stati piuttosto, come dire, duri colleghi dell'Ordine di Bologna per insieme, sì, proprio radiato, cioè senza, sì, sì, l'assessore dell'Emilia Romagna, che è un medico, è stato radiato dall'Ordine dei Medici di Bologna perché ha firmato la delibera per cui ha deciso che sulle ambulanze vanno gli infermieri con una particolare ovviamente preparazione e che non servono più i medici. Dunque, da questo punto di vista quindi ci troveremo di fronte al fatto che in regioni diverse abbiamo dei medici con titoli di studi diversi che fanno le stesse cose, tanto per capirci, e anche questo è un rischio non indifferente. Però io penso che a questo punto ci siamo già capiti. Beh, un altro esempio che non è di sanità ma ci fa capire, no? Come potrebbe essere pericoloso. Una delle cose, per esempio, che le regioni vogliono assolutamente, anche in Germania, autogestirsi è la cultura. Ma la cultura cosa c'è? La cultura ha un suo, come esiste il Fondo Sanitario Nazionale, esiste il fondo che si chiama FUS, che è il fondo unico che sovvenziona la cultura. A questo punto ogni regione ha una sua quota a parte che viene decisa dal ministero, su cui poi la regione, in base a quanto riceve dal ministero, aggiunge altrettanto e crea quel fondo regionale per cui gli enti, per esempio teatrali, anziché tutti i circoli culturali, tutto quello che è cultura viene in qualche maniera partecipato da Stato e Regione e quindi viene sovvenzionato come attività culturale. In questo caso le regioni, anche in questo caso, vorrebbero appropriarsi di tutti i beni culturali e di tutte quelle che sono le, come dire, le attività culturali, teatrali, di ricerca, eccetera, e gestirsele autonomamente. Questo per esempio per qualcuno un bene, perché risale sempre a quel principio della vicinanza di chi dà, di chi eroga e i bisogni del territorio. Dall'altra, perdendo di vista un quadro generale di cultura nazionale, è molto difficile essere competitivi a livello europeo, a livello mondiale. Cioè, voglio dire, quando uno c'è l'opera alla Scala, non appartiene a Milano, appartiene al mondo, quindi vedo difficile, o alla Fenice di Venezia, parlo di cose così un po' generiche, ma come potrebbe essere anche una produzione del nostro Verdi, eccetera. Non credo che una produzione del Verdi appartenga a Trieste, è una produzione che va in tutto il mondo e in qualche maniera esporta la cultura italiana nel mondo, la lirica e via dicendo. Quindi perdere di vista certe visioni così più ampie e guardarle solamente nel ristretto del territoriale, secondo me è anche negativo. Però non vi tedierò avanti con queste cose. La domanda che sicuramente voi vi starete facendo oggi è: ma c'è veramente questa differenza di salute tra regione e regione? Cioè, è vero che le regioni povere hanno un tenore di salute più basso, quello che i medici in gergo parlano di mortalità, morbilità e via dicendo, oppure è un modo di dire? Ma c'è anche la domanda opposta che io mi porrei. È vero che spendendo più soldi si fa una sanità migliore? Cioè che più tanti soldi hai, tanto meglio garantisce ai cittadini risultati di salute, non cosmetica, nel senso che tanta roba, però poi stringi, gli indicatori ti dicono che sei uguale a tante altre. E adesso volevo arrivare, così non perdiamo troppo tempo in caso mai possiamo anche discutere su questo. Allora io adesso vorrei un attimino porre l'accento sul vero quesito, cioè quello che era il titolo le disuguaglianze regionali destano grande preoccupazione, ma questa preoccupazione è reale, è una sensazione che il cittadino o si trasforma in numeri? Ci sono tantissimi studi a questo riguardo. C'è l'Osservatorio Nazionale della Salute, c'è la Cattolica di Roma che rende pubblico annualmente un focus proprio sulla disuguaglianza su varie malattie, proprio su delle tabelle, eccetera. Ma la disuguaglianza, come dicevo all'inizio, non è solamente territoriale, non è nord-sud, ricchi-poveri, ma è anche cioè regioni ricche, regioni povere, è proprio una disuguaglianza sociale. Per esempio c'è un trend per cui maggiore l'istruzione, minore è la possibilità di ammalarsi. Maggiore l'istruzione, più capacità di usufruire dei servizi di salute pubblica c'è, la capacità di riconoscere cosa fare, dove, con chi e quando. Quindi l'istruzione è fondamentale. E questo è un criterio che non ha regionalismo. C'è una differenza di salute tra città e periferia, tra centri urbani e centri rurali. Quindi le differenze ci sono a prescindere da tutti i discorsi di federalismo e regionalismo. Abbiamo comunque, dai dati che vi mostrerò, la sensazione che l'Italia si muova a due velocità comunque. In questo momento in Italia si muore, rispetto al passato, meno per tumori e malattie croniche, come il diabete e l'ipertensione. Quindi c'è un trend di miglioramento, si muore di meno. Ma la media è questa, si muore drasticamente meno nelle regioni dove ci sono i piani di prevenzione, la situazione è mutata nelle regioni in cui non ci sono piani di prevenzione. Pensiamo che c'è il 20% in meno negli ultimi 12 anni di mortalità precoce. Il tasso di mortalità precoce è l'aspettativa di morire a un'età più avanzata possibile. Ma mentre al nord l'aspettativa di vita sta salendo, al sud sta diminuendo, perché la crisi economica porta anche a dei problemi per curarsi. Cioè, nonostante l'invecchiamento della popolazione, quindi la popolazione invecchia, aumenta il numero di malattie croniche, ma diminuisce la mortalità, perché veniamo curati meglio, evidentemente, siamo abbastanza bravi da curare bene le persone. Quindi, soprattutto, ci sono meno decessi nell'età giovanile. Vi salvo le tabelle perché questi sono sempre i dati dei soldi. Questi sono gli ultimi, questa è una chicca perché sono appena uscite, sono state pubblicate l'altra settimana. Sono il Fondo Sanitario a riparto del 2019. Come vedete ci sono già i meccanismi premianti di cui prima, così vi lascio la suspense sulle differenze delle regioni. Vedete, c'è addirittura una quota su fibrosi cistica, no? Vedete, il Friuli Venezia Giulia non ce l'ha, questo è l'autopaglia. Il totale indistinto, questo è l'indistinto, quindi quello che viene dato a quota capitale, tot abitanti e tot TO. C'è la quota per il concorso al rimborso della spesa di acquisti di vaccini, quindi se uno ha una campagna vaccinale molto ampia, come per esempio in Lombardia, prendi molti soldi. In Friuli Venezia Giulia abbiamo il rimborso per i vaccini. Vedete, è negoziato, no? Per questo ci arrangiamo, per questo riceviamo 2.620.000 euro per i vaccini. Questo è per per nuovi contratti e stabilizzazione del personale, perché siamo ritornati a fare assunzioni. Anche quest'anno, cioè per il 2019, come annunciava anche l'assessore, abbiamo avuto una quota che ci permette di assumere infermieri, personale negli ospedali, eccetera, e così via, no? Poi abbiamo le compensazioni con appunto con le tasse, eccetera. Però questo qua era giusto per finire il discorso di prima. Ecco, questo invece è quello che volevamo vedere, insomma. Come potete notare, questa è la cosiddetta mortalità precoce, cioè la mortalità che uno non dovrebbe aspettarsi dai 30 ai 69 anni. Come potete vedere, la mortalità più bassa c'è la provincia autonoma di Trento, che addirittura il meno 29% rispetto al 2004, una variazione incredibile, che dice si muore meno e soprattutto nella fascia di età in cui non si dovrebbe morire. Cosa vuol dire questo? Che laddove funzionano i programmi di screening, di prevenzione, di diagnosi precoce, perché là, cioè, non è che in Campania il numero dei tumori è maggiore a quello della Lombardia, è che in Campania per quella malattia si muore di più e si muore prima, perché non si fa screening, perché non si fa prevenzione, perché non si fa diagnosi precoce, perché un intervento chirurgico lo aspetti 6 mesi invece che 6 settimane, per esempio, no? Quindi sono senza chiari di teoria vicina, scusate. Quindi, come vedete, purtroppo a Trento l'aspettativa la mortalità precoce è bassissima. In Campania è altissima. In Umbria vanno bene, in Emilia Romagna vanno bene, Toscana, Liguria, Friuli, Venezia Giulia abbastanza bene, Bolzano, Lombardia bene, la Valle d'Aosta, sono molto pochi gli abitanti della Valle d'Aosta, per cui le statistiche sulla Valle d'Aosta secondo me sono sempre un po' fuori, no? È quasi che non sia significativa credo che per esempio in tutta la Valle d'Aosta ci siano 100 medici. Medicina generale, 100-120, cioè tanti quanti a Trieste, non sono molti, quindi fare una statistica è un po' difficile. Però guardate, Sicilia, Lazio, Calabria, la linea del Friuli Venezia Giulia è questa, fuori ci sta Lazio, ci sta fuori la Puglia, no, la Puglia è meglio di noi, scusate. La Basilicata, la Calabria, Sicilia, Sardegna, la Puglia ha fatto dei piani di prevenzione negli anni passati molto interessanti, molto, molto belli, per cui è migliorata questa classifica. Quindi c'è differenza. E se abbiamo visto prima, abbiamo citato così un po' volo d'uccello, quali sono le regioni in difficoltà, e adesso guardiamo quelle che sono, per esempio, le mortalità precoce, ci rendiamo conto che le cose un po' coincidono. Tanto per farci un'idea, come è andata la spesa sanitaria in Italia? Come vedete la spesa pubblica non è cresciuta, anzi addirittura è scesa, mentre è cresciuta la spesa privata, quello che i cittadini pagano di tasca loro, l'out of pocket, come si dice in genere. Quindi la spesa ha dimostrato il suo bisogno di essere più alta, cioè il cittadino vuole curarsi, ma fronte a un appiattimento, addirittura una discesa della spesa pubblica, il cittadino ha dovuto smussare di tasca sua per curarsi. E dove ha dovuto pagare di più in confronto alla spesa pubblica? Diciamo che dato strano al nord-ovest. Nel nord-ovest c'è però la Lombardia. La Lombardia ha una spesa privata, come vedete, molto alta, però la Lombardia ha il peso delle assicurazioni, dove probabilmente c'è un terzo pagante. Ci sono tutta una questione di mutue, c'è un welfare aziendale molto forte, assicurazioni private che rimborsano. Quindi con facilità i cittadini spendono e poi si fanno rimborsare e il dato sfugge. Come vedete, da noi in nord-est, in confronto, spendiamo di tasca nostra meno che al centro, molto meno che al sud e sulle isole. Siamo sotto la media. Quindi la nostra modo di fare sanità nord-est, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, provincia di Trento per intenderci, vedete che porta una spesa pubblica abbastanza totale alta, molto alta, spendiamo molto, spendiamo abbastanza nell'andare in ospedale a farci curare anche in privato con intramedi eccetera, però tutto sommato la spesa proprio fuori di tasca diretta è abbastanza limitata rispetto alle altre regioni. Questa è una griglia che ve la spiego in un attimo. Qui sono le valutazioni delle differenze regionali nell'offerta. Praticamente il punteggio è dato alle, anno per anno, alle regioni che hanno speso di più e quindi hanno offerto più prestazioni ai cittadini. Come vedete, Veneto, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Lombardia, Liguria, Abruzzo, Lazio. Sembra quasi che stiamo prendendo l'autostrada del sole e stiamo scendendo. Quindi le regioni non offrono granché, quelle del sud, consumano molto e offrono poco. Questi sono i LEA, considerati proprio i livelli essenziali di assistenza. Questa è un'altra bandierina, cioè la mobilità ospedaliera, nel senso che chi va a curarsi altrove, cioè la cosiddetta tasso di mobilità.
I viaggi della speranza,
bravo, grazie. Come vedete, chi è in Lombardia resta in Lombardia, chi è in Emilia-Romagna resta in Emilia-Romagna, chi è in Toscana resta in Toscana. Immagino che questo sia il Veneto. Veneto ha una mobilità mista, poco, perché un po' vengono in Friuli, Friuli Venezia Giulia è come il Veneto, quel verdino lì. Abbiamo un interscambio col Veneto, ci sono delle patologie che classicamente viaggiano, che sono per esempio l'ortopedia, perché molte cliniche ortopediche sono in Veneto e molte in Friuli Venezia Giulia vanno a fare impianti alle ginocchia, anche robe, mischi, Veneto. Quindi abbiamo una piccola mobilità, ma è altrettanto il contrario, ci sono molti veneti che vanno a fare di anno, quindi pareggiamo. Il drammatico è il sud, le isole praticamente questi si spostano in danza e vanno a curarsi a Roma. Cioè praticamente gli ospedali della Calabria stanno a Varese. Mi raccontavano persone che partono in pullman dal, non ricordo da che regione, per andare a Bariano. Cioè, al sud la gente si prende a curarsi al nord. Ma questo cosa comporta? Che la regione da cui questo signore qui si sposta e va qui diventa debitrice nei confronti di quella regione lassù. Cioè, non è tutto dalla luce vino poi alla fine, cioè la Sardegna per quella prestazione è in debito con la Lombardia, perché il cittadino va in un ospedale, si opera di aneurisma dell'aorta, 30.000 euro di intervento, e poi la Lombardia va a chiedere alla Sardegna dameli, e quindi la Sardegna si indebita, cioè non è indifferente sta roba qua. Sì, ma io ho finito. E poi quello che vi dicevo, la speranza di vita e il PIL, no? Allora, è vero che chi ha, è più ricco veramente si cura meglio, ma guardate, Lussemburgo ha un PIL pazzesco, cioè pazzesco, è un PIL incredibile, ed è sulla stessa linea della Basilicata, cioè è salito come la Basilicata, ma ha un PIL pazzesco. Friuli Venezia Giulia è meglio, e qua su, no? Cioè, voglio dire, però ha un PIL che è la metà dell'Irlanda, che è più bassa della Friuli Venezia Giulia. Questo dimostra che tutto sommato avere un PIL molto alto non significa avere una speranza di vita più alta.
E neanche la felicità.
E neanche la felicità. E addirittura quanto spendi pro capite in sanità per avere questa speranza di vita? Lussemburgo spende una marea di soldi ed è più bassa la speranza di vita della Liguria, che ne spende meno della metà. Tutto sommato la Liguria e l'Abruzzo sono lì, insomma, non è niente di che, no? Veneto un po' meglio, Trento un po' meglio, Friuli Venezia Giulia sta beato mezzo, e quindi questo significa che la Valle d'Aosta spende di più ed è più bassa, per esempio, dell'Abruzzo, che spende di meno. Quindi non è vero che chi è più ricco sta meglio, ma tutto sommato è vero che spendere bene fa star bene la gente. Anche questo è uguale.
Certo.
E anche queste sono le differenze territoriali dei giudizi. Allora si è chiesto, sei soddisfatti del servizio sanitario della tua regione? Sì, sono soddisfatto. Dove? Nord-est, nord-ovest, sempre meno, sempre in calo. Più al sud andate, meno contenti sono della sanità proprio regionale, no? E poi la domanda che era la domanda all'inizio: siete sicuri che fine ha fatto l'universalismo? In Italia abbiamo tutti le stesse opportunità di cura? Chi è d'accordo che siamo tutti uguali in tutta Italia? Meno della metà sono d'accordo. E la cosa sorprendente è che 53 a nord-ovest e sud delle isole hanno la stessa percentuale, cioè tutto sommato meno della metà dei cittadini pensa in maniera trasversale in tutta Italia che l'Italia abbia una come dire, coerenza di cura verso i propri cittadini, e più della metà, 53% di media, pensa che in realtà ci siano delle differenze infraregionali. E i dati anche della mortalità prima e della mortalità precoce ci dicono che effettivamente questo trend c'è. E
2019.
Sì. Queste sono le rubate, infatti ho lasciato le fonti, questo è il professor Vaccaro del Censis. Quindi sono proprio i dati di quest'anno.
Ringraziamo per il grosso lavoro che avete visto, aggiornatissimo. Delle bombe, se c'è qualche domanda, cioè al di là della ripartizione economica, quello che conta è come vengono spesi,
come sono spesi,
perché se no che sia 1.600 o 1.700 non è che ci accambi, non è che cambia tantissimo, ma purtroppo evidentemente vengono spesi molto male, cioè un'aspettativa di vita di 3 anni inferiore in Campania rispetto alla Lombardia. Boh. C'è qualche curiosità, qualche cosa, se no.
Ma è ipotizzabile, cioè un sistema diciamo regionale diversificato come quello che vorrebbero, diciamo, le regioni, queste 3 regioni di cui si è parlato, mi si è aggiunta anche una quarta, no? Che vorrebbero
Liguria e poi la Campania, che ha fatto questa proposta.
Avvocare a sé l'intero, diciamo, l'intera gestione della sanità. Ma è pensabile in un paese come l'Italia o qualsiasi altro paese che ci siano queste differenziazioni, cioè che un domani effettivamente si realizzi una gestione specificamente regionale in certe, sotto controllo statale, diciamo, maggiore in tutte le altre? Questa diversità, io non so, dà l'impressione di essere che ne venga fuori qualcosa di disarmonico, come voglio dire, anche di difficile gestione complessivamente, no? C'è una sanità gestita in due modi così diversi, a prescindere da quelli che possono essere dibattiti che vengono fuori discussioni critiche, ma in concreto è un paese già che fa fatica, no, a trovare coerenze quasi in tutto, e questo non potrebbe essere visto come una cosa appunto ancora più, che renderebbe ancora più problematica la gestione di questa cosa fondamentale della sanità, insomma.
Sì, a meno che tu non fai un muro come quello di Trump tra la Lombardia e il resto d'Italia, per cui impedisci alla gente di assicurare in Lombardia. Cioè, voglio dire, peggiorerà questa situazione, perché evidentemente la Lombardia, che ha i soldi, ne riceve ancora di più perché è dentro quei criteri e per cui quegli indicatori li raggiunge con facilità perché è già pronta, riceve ancora più soldi, li investe e ti richiamo sempre di più da quelle regioni rosse, rosse nel senso che sono in deficit. La gente verrà su, indebiterà sempre di più la propria regione, che affogherà sempre di più e arricchirà sempre di più le regioni del nord. Questa è la paura, non che il nord è contro il sud, ma vai ad alimentare chi già c'è. D'altra parte bisogna anche pensare che se vogliamo il solidarismo veramente applicato, non è possibile che alcune regioni più soldi li dai, peggio li spendono, in qualche maniera, no? Quindi questo è il grande dibattito da fare, no?
Di controllo che solo lo Stato può avere. Non ci si può, diciamo, affidare agli amministratori locali per fare il controllo dei soldi che loro hanno, no? Che hanno ricevuto.
Quindi, siccome non possiamo fare due erbe, no? Cioè, due cose diverse, perché se no aumentiamo le diversità e diventi controllabile, come diceva giustamente lei. Ma il discorso è proprio questo, perché ci deve essere un sovranismo,
ma sì,
no? Che controlli sia la regione che sta bene, che sa spendere bene, molto, no? Virtuosa, ma ti controllo lo stesso, no? Perché lo stesso controllo lo applico lì e faccio quello che era stato fatto con i costi standard e i piani di rientro, che si era detto. Tu, cara Basilicata, no? Tu, cara Calabria, guarda la Lombardia che una siringa costa un centesimo e tu lo paghi un euro. Tu adesso devi pagare le siringhe un centesimo come in Lombardia. No? E quel deficit non te lo ripiano a piedi lista, te lo ripiano con dei piani di rientro che tu devi fare attraverso dei commissariamenti, quello che vuoi, eccetera, ma lì ci vuole il controllo dello Stato. Non si può lasciare il regionalismo solo quando si è bravi e quando una regione non funziona lasciarla a se stessa, sennò peggiore.
Bene, ancora grazie Dino,
grazie.
Chiedo scusa che
te la grazie, ma è stato un piacere comunque.
Sono stati contenti di quello che abbiamo sentito. C'è grande preoccupazione. Il titolo era giusto.
Questo desta la preoccupazione.
Sì, il campanello che ci sono via della Cassina, no? Per cui puoi passare al nostro museo, se vuoi.
Buonasera.
Aggiornato, hai fatto un grosso lavoro.
Sì, sto cercando di tenere anche.
Sì, ma un tema anche a livello, mica soltanto italiano, la lingua, la letteratura, e dappertutto questo.